Le 12:06 in diretta su Radio PNR, buon martedì 26 marzo 2024, iniziamo un nuovo appuntamento di PNR pausa pranzo. Io sono Davide Guerra e non sono da solo perché c'è anche Lucia Tolve.
Eccoci qui per un appuntamento speciale, ospite oggi di Radio PNR il vescovo della diocesi di Tortona, Monsignor Guido Marini, quindi rimanete con noi per il lungo approfondimento che avremo qui tra poco.
Radio PNR, la tua vita, la tua radio.
Su Radio PNR, 9 minuti dopo mezzogiorno in questo martedì 26 marzo, la musica protagonista come sempre, la bellissima musica di Radio PNR, ma oggi abbiamo un appuntamento speciale, infatti non sono da solo, c'è prima Lucia Tolve.
Eccomi qui, sì, per davvero un appuntamento speciale perché protagonista, come diceva Davide, non solo la musica ma oggi anche il vescovo della diocesi di Tortona, Monsignor Guido Marini, per un'intervista che verrà condotta dai direttori dei media diocesani, Matteo Colombo per il settimanale diocesano Il Popolo e Don Paolo Padrini per la nostra Radio PNR, a cui do subito la parola per un saluto e un'introduzione a questo momento.
Bene, benvenuti a tutti, un saluto ai nostri ascoltatori che ci guardano e che ci ascoltano in questo momento e soprattutto un saluto al nostro vescovo che è qui con noi e che per la prima volta è nostro ospite e parla alla nostra radio, speriamo prima e di tante occasioni nelle quali potremo frequentarci di più. Sono contento anche di avere con noi Matteo Colombo, che oltre a essere, come diceva Lucia, uno dei direttori dei media diocesani, è stato anche un nostro illustre collaboratore, quindi sì. Questa cosa qua sì. È importante.
Io qua mi sento a casa, è sempre un gradito ritorno.
Certo, con la trasmissione Bauci, che molti di voi certamente si ricorderanno.
Mamma mia Bauci, la città invisibile,
la città invisibile di Toto Calvino.
E ne abbiamo fatte di belle.
Però oggi non intervistiamo Matteo Colombo, che avrà altre possibilità per essere intervistato da noi, ma siamo contenti. Io sono contento di lasciare la parola al collega Matteo, perché insieme a lui così rivolgeremo alcune domande importanti, perché siamo in un momento importante, alla vigilia di un momento importante, che è la Pasqua, al nostro Vescovo. Quindi, caro Matteo, ti lascio volentieri la parola.
Beh, intanto grazie Don Paolo per l'invito, saluto appunto gli amici che ho ritrovato questa mattina e soprattutto do il benvenuto anch'io a Sua Eccellenza Monsignor Guido Marini, spesso intervistato dalle colonne del popolo, oggi invece ci troviamo qui in un'altra veste.
Ne sono contento che sia la prima volta e spero davvero che sia la prima di tante altre volte.
Bene, abbiamo deciso con Don Paolo di concentrarci in questa nostra prima intervista proprio sul tema della Pasqua. Siamo nel pieno della Settimana Santa e quindi ci sembrava bello, ma soprattutto interessante anche per chi ci ascolta, parlare con lei delle prossime celebrazioni e del mistero pasquale. Ci siamo un po' divisi le domande, io vado con la prima che mi sono segnato. La Settimana Santa è iniziata domenica scorsa con la Domenica delle Palme, che anche lei ha celebrato in cattedrale, e dove abbiamo sentito ancora una volta di un Gesù acclamato dalla folla e poi messo di fronte alla sua condanna e alla sua morte. E questo sembra un contrasto apparente, un contrasto che forse può albergare anche nel cuore dell'uomo. Partiamo da qui.
Certo. Anzitutto permettimi Matteo di salutare voi che siete qui presenti, quindi tutti gli operatori anche di Radio PNR, chiaramente Don Paolo, te e tutti quanti gli ascoltatori. La domanda che mi pongo è una domanda non soltanto interessante ma anche particolarmente importante. Anzitutto vorrei dire questo. Spesso quando rifletto sulla Settimana Santa e soprattutto sui giorni iniziali, come è stata la Domenica delle Palme, penso che la Settimana Santa nel suo significato più profondo la si potrebbe sintetizzare così. È il vortice del mistero dell'amore di Dio per noi nel quale siamo introdotti. Dove la parola mistero, che a volte a noi indica qualcosa di oscuro, in realtà in relazione alla fede indica qualcosa di straordinariamente luminoso, talmente luminoso che diventa accecante e per cui ci resta difficile fissare lo sguardo e gli occhi. Però è proprio bello, ecco, pensare che la Settimana Santa ci introduce in questo vortice di uno splendore luminosissimo quale è l'amore di Dio per noi. Ed è in questo contesto che mi pare si inserisca la domanda, cioè, ma com'è possibile che a fronte di questo amore di Dio così splendido, luminoso, infinito, poi ci troviamo di fronte a due realtà tra di loro contraddittorie? Perché, come ha ricordato, nella Domenica delle Palme prima Gesù viene accolto trionfalmente in Gerusalemme, però poi ascoltiamo il racconto della passione che invece indica un rifiuto, quindi c'è un'accoglienza e un rifiuto nello stesso tempo. E mi pare che questa sia la realtà del cuore dell'uomo, nella quale l'accoglienza e il rifiuto del Signore molte volte coabitano. Mi viene in mente quello che scrive San Paolo quando afferma di sé: molte volte faccio quello che non voglio e non faccio quello che voglio. Il cuore dell'uomo in fondo è questo mistero, qui davvero un mistero difficile a volte da decifrare, per cui noi in fondo desideriamo l'amore del Signore, però nello stesso tempo ci troviamo a rifiutarlo. Forse per capire meglio e capire di più possiamo far riferimento a tante realtà che noi desideriamo profondamente, perché siamo fatti per queste realtà. Io penso all'amore, il cuore dell'uomo è fatto per l'amore, ma quante volte poi vive nell'egoismo? Penso alla verità, il cuore dell'uomo è fatto per la verità, ma quante volte poi vive nella menzogna. Il cuore dell'uomo è fatto per la giustizia e tante volte invece vive nell'ingiustizia. Il cuore dell'uomo è fatto per la pace e tante volte vive nella guerra. Il cuore dell'uomo è fatto per la gioia e tante volte si dà da solo ragione di infelicità. Il cuore dell'uomo è fatto per ciò che è bello e fa in ogni modo poi deturpa la bellezza. Il cuore dell'uomo è fatto per la vita e poi spesse volte vive quasi per la morte, si dà la morte. Questo è il dramma che la Domenica delle Palme e l'inizio della Settimana Santa in fondo ci rivela, ci mette davanti come una sfida finalmente a essere cercatori della vita e quindi del Signore, cercando di superare con la grazia appunto sua quel rifiuto che si annida spesso nel nostro cuore, che è la nostra rovina, perché, e concludo, mi sembra di poter dire, nell'accoglienza del Signore è la nostra vera vita, nel rifiuto di Lui è sempre la nostra rovina.
Grazie. Don Paolo.
Ma iniziamo in questi giorni, entriamo nel cammino della settimana santa, siamo nella settimana santa, ma poi sappiamo che ci aspetta il triduo pasquale, no? Che è un ricco di segni, di simboli. Vogliamo un pochettino parlarne di questi segni, anche per nella concretezza di quello che vivremo poi partecipando al triduo pasquale. E partiamo dal Giovedì Santo, quel gesto del Signore che lava i piedi ai Suoi non ci può lasciare indifferenti. Cosa diciamo, cosa ci dice il Vescovo di quello che vivremo il Giovedì Santo e di questo gesto?
È vero, è un gesto che non ci lascia indifferenti e che la liturgia giustamente sottolinea, ma penso che in questo gesto siamo chiamati a cogliere una realtà che è molto profonda ed è una realtà che comprendiamo nella misura in cui non dimentichiamo quanto l'Evangelista Giovanni dice introducendo il gesto di Gesù, ovvero che Gesù amò i Suoi e li amò sino alla fine. Il che non vuol dire che questo amore semplicemente arrivi fino all'ultimo momento della sua vita terrena, ma questo sino alla fine indica una intensità, cioè fino alle estreme conseguenze, fino al dono totale di sé, fino al versare il proprio sangue nell'amore. Ecco, allora questo gesto della lavanda dei piedi indica la realtà di un Dio che desidera amare i Suoi, cioè amare noi, sino alla fine, fino a donare la propria vita per la nostra salvezza. E allora penso che fermarsi su questo gesto, riviverlo, guardarlo, osservarlo, contemplarlo, sia proprio entrare dentro la bellezza del cuore e del volto di un Signore che per noi ha voluto dare la vita e continua a dare la vita per noi, per la nostra salvezza. D'altra parte, se questo gesto ci introduce in un modo semplice e profondissimo nella grandezza, nello splendore del cuore del Signore, ci introduce anche nel senso profondo della nostra vita, perché osservando, guardando, contemplando quel gesto, in realtà noi siamo come davanti allo specchio e in questo specchio noi decifriamo qual è il segreto della nostra vera felicità, perché soltanto nella misura in cui anche noi viviamo quel gesto concretamente, amiamo fino alla fine il Signore e i fratelli, che la nostra vita trova compiutamente se stessa. Mi pare che faccia eco allora a questo gesto l'altra parola di Gesù, quando egli afferma che soltanto chi perde la propria vita la trova veramente, perché chi la tiene per sé la perde. Allora in quel gesto così bello e significativo, ripeto, noi troviamo la bellezza del cuore del Signore che ci ama sino alla fine, potremmo dire alla follia, ma anche il segreto della nostra vita in quanto una vita realmente riuscita, perché soltanto in questo lavare i piedi, in questo servire, in questo donarci incondizionatamente al Signore e agli altri che troviamo pienamente noi stessi.
Beh, il Signore durante la Pasqua addirittura la sua vita ce la dona tutta fino all'estremo sacrificio, che è quello appunto di essere messo in croce. Facciamo un passo avanti, veniamo al secondo giorno del Triduo, che è il Venerdì Santo, una giornata per molti cupa, triste, però una giornata in cui c'è questo momento che coinvolge i fedeli, l'adorazione, tutto il mondo davanti alla croce ad adorarlo. E ci sono due cose, se ne potrebbero dire tante, ma due mi colpiscono. Una è che si fa questo gesto, ma in realtà comunemente il mondo oggi, mi pare, non accetta più il dolore e la sofferenza. Sembrano due cose che devono essere cancellate, messe da parte. La seconda invece è che lì, anche sulla croce, mentre sta per compiere, esalare l'ultimo respiro, il Signore allarga le braccia come per stringerci, per abbracciarci tutti. E quindi subito un gesto che risottolinea il suo amore per noi.
Mi pare che la questione dolore e sofferenza, che è una questione di vitale importanza per la vita umana, perché mette in questione molte volte il senso profondo della vita, proprio lì sotto la croce e nell'adorazione di un Dio che si fa sofferente per noi a motivo del suo amore, riceva una chiave di lettura e di comprensione nuova. Certo, il dolore e la sofferenza non vengono annullati, ma ricevono una luce che dà a tutti noi la possibilità di sperimentare questo aspetto che fa parte della vita in un modo totalmente nuovo e quindi potremmo dire salvato. Perché l'elemento dolore e sofferenza vengono come recuperati in un contesto di amore che davvero dà un significato completamente nuovo, ed è un contesto di amore che va a beneficio per chi il dolore e la sofferenza li vive in prima persona, ma che in modo misterioso ma altrettanto reale va a beneficio di tutti, perché capiamo che nel disegno di Dio la sofferenza e l'amore, che fanno parte della vita dell'uomo, sono riscattati proprio a motivo dell'amore con il quale possono essere vissuti e sperimentati. E quindi, ecco, ritengo che adorare il crocifisso e contemplare il crocifisso significhi anche ottenere una luce nuova per vivere quotidianamente questa esperienza di sofferenza e dolore. Ma poi, come dicevi, contemplando la croce noi siamo di fronte ad un allargamento delle braccia che sicuramente ha un senso molto bello, anche se in realtà quando siamo davanti al crocifisso vi è una duplice dimensione che appare a noi in modo molto evidente, cioè una dimensione che certo è orizzontale, perché Gesù allarga le braccia e si protende verso di noi, ma c'è una dimensione anche verticale, perché gli occhi, lo sguardo di Gesù ad un certo punto, seguendo quasi la linea verticale della croce, salgono verso l'alto, e verso il cielo. E allora quando noi siamo davanti al crocifisso siamo davanti a una direzione che è duplice, verso l'alto e verso l'altro, verso il Padre a cui Gesù si offre per amore totalmente, ma poi verso di noi, che Gesù abbraccia con la potenza del suo amore, che è un amore umano insieme divino. E allora mi pare che la croce, nel momento in cui parla di ciò che Gesù sta vivendo, questo suo essere rivolto verso l'alto, cioè verso il Padre a cui si dona, e l'essere rivolto verso l'altro, cioè verso a noi ai quali allo stesso tempo si dona, anche in questo caso parli certo di Dio e del suo mistero di amore e di salvezza, ma parli anche di noi, perché soltanto nella misura in cui la croce, nella sua dimensione verticale e orizzontale, è impressa nella nostra vita, che noi troviamo davvero svelato il mistero dell'uomo, il mistero di che cosa sia e possa essere la vita dell'uomo quando la croce diventa sua, cioè lo indirizza verso l'alto e verso l'altro. Questa è la vita buona, questa è la vita riuscita, questa è la vita salvata, questa è la vita compiuta, una vita che è rivolta verso l'alto e una vita che è rivolta allo stesso tempo verso l'altro.
Andiamo avanti con il nostro cammino nel Triduo e arriviamo al sabato, il sabato santo. che a tanti magari può dare l'impressione o la sensazione di essere semplicemente un giorno di attesa di qualcos'altro, o nello stesso tempo un giorno quasi vuoto, ma forse così non è. Un giorno nel quale la parola silenzio regna, ma nella quale forse questo silenzio non dice solo morte, non dice vuoto, non dice il nulla, dice qualcosa di più. Ecco, che cosa ci dice il silenzio del Sabato Santo?
Tante volte ho riflettuto su questo silenzio che avvolge il sabato, lo avvolge nella nostra esperienza personale, perché la liturgia della Chiesa anche è silente, e lo avvolge proprio perché Gesù, quindi il Dio fatto uomo, è dentro un sepolcro, no? E la parola eterna è come zittita a motivo della morte che gli è stata inferta. E tante volte ho pensato che questo silenzio di cui tu parlavi, Don Paolo, sia proprio il silenzio che ci induce alla fede, perché in quel momento nel quale, ecco, Dio appare, cioè è e appare morto, nel momento in cui la parola eterna è zittita, nel momento in cui colui che è il Salvatore sembra tacere, inerme, sconfitto dal male presente nel mondo e nel cuore dell'uomo, questo silenzio diventa un atto di fede. Un atto di fede in che cosa? Un atto di fede che quella morte, quel silenzio, quella mancanza di così visibile, ecco, presenza, no, di colui che è il Salvatore in mezzo a noi, in realtà è premessa di un'aurora inimmaginabile, cioè è premessa della Pasqua. E allora il sabato, mi pare, è proprio il giorno nel quale noi stiamo insieme alla Madonna, che è la donna della fede, tanti la chiamano la donna del Sabato Santo, e da lei così impariamo questo atteggiamento di fede che rimane in silenzio di fronte a quello anche che nella nostra vita spesso non è del tutto comprensibile da un punto di vista umano, ma nella certezza che il Signore, in quell'apparente silenzio, in quell'apparente sconfitta, sta operando una vittoria ancora più grande, una vittoria ancora più bella. Allora, da questo punto di vista, mi pare che il giorno del sabato, del silenzio del sabato, in realtà sia un giorno che tante volte nel corso della vita incrocia il nostro cammino, perché tanti sono i nostri sabati santi, perché tanti sono i momenti nei quali noi davvero non vediamo, non tocchiamo con mano, anzi addirittura le esperienze della vita ci portano ad una situazione difficile da sostenere e quasi diciamo: ma il Signore tace? Il Signore è distante? Il Signore non opera? Il Signore non c'è? Perché? Ecco, questo diventa il sabato in cui l'atto di fede raggiunge i suoi vertici, quell'atto di fede per il quale noi, nella certezza che il Signore davvero ci ama, davvero è presente, davvero è con noi, davvero è per noi, siamo sicuri che il sabato, anche quando è così ed è come il Sabato Santo, è l'aurora della domenica di Pasqua, è la premessa sempre della vittoria, è ciò che anticipa e in qualche modo già ci fa pregustare la luce della salvezza. Ecco, introdurre il sabato in ogni nostra giornata significa introdurre quell'atteggiamento di fede per il quale con San Paolo possiamo dire: tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, perché davvero in tutto il Signore si rende presente con il suo disegno di amore e di provvidenza, anche quando ci sembra che non sia così.
E infine veniamo al giorno dell'aurora compiuta, la Pasqua, quando appunto il silenzio diventa invece grido di gioia, la vita vince sulla morte, l'amore vince sulla morte. Che cosa la Pasqua può ancora dire alle donne e agli uomini di oggi, spesso sfiduciati, spesso affaticati? Sono argomenti anche difficili da trattare a volte in radio, ma lo possiamo fare, nel senso, dobbiamo anche forse avere il coraggio, no, di farlo. E allora le chiedo, ecco, un messaggio anche di speranza in questo senso.
In questi giorni ho avuto modo di presentare un libro che tratta di una chiesa particolarmente bella dell'arte bizantina e presente a Istanbul. È una delle chiese più belle insieme a Santa Sofia. E in questa chiesa, dove sono rappresentate diverse scene della scrittura dei Vangeli, ce n'è una particolarmente suggestiva, perché in questo affresco al centro della scena vi è Gesù nell'atto della risurrezione. È vestito di bianco, sono vesti splendenti e Gesù è rappresentato proprio nel suo atto di risorgere alla vita. E vicino a lui, alla sua destra e alla sua sinistra, ci sono un uomo e una donna che rappresentano Adamo ed Eva, che sono ancora dentro il sepolcro, ma da questo sepolcro ne stanno uscendo. E ne stanno uscendo in virtù di che cosa? Del fatto che Gesù, con le sue mani, afferra le loro mani e con una potenza straordinaria che l'affresco mette in evidenza, li strappa dalla loro situazione di morte per portarli alla vita. Ecco, mi pare che la Pasqua sia anzitutto questo: l'onnipotenza dell'amore del Signore risorto che strappa la nostra vita alla morte, la strappa al peccato, la strappa al male e dunque la salva. A me pare che tutti noi, se ci fermiamo, riflettiamo, pensiamo, capiamo che abbiamo bisogno di essere salvati, tutti, perché tutti avvertiamo che c'è una necessità di essere salvati dalla morte, tutti avvertiamo che c'è una necessità di essere salvati dal male e tutti avvertiamo che nessuno ci può salvare dal male, dal peccato e dalla morte. È soltanto, diciamo così, un Dio che viene in mezzo a noi e che con la onnipotenza del suo amore può strapparci da questa perdizione, che sono morte e peccato, i veri drammi della vita. La Pasqua è l'annuncio che Dio è venuto tra noi e che non solo ha voluto passare attraverso la realtà del peccato che ha preso sulle sue spalle ed entrare dentro la morte per sconfiggere l'uno e l'altra e portare noi al di fuori di questa esperienza. La Pasqua è l'unica vera buona notizia per il mondo e di cui il mondo ha realmente bisogno. Ecco, penso che la Pasqua sia davvero lo splendore non soltanto di Dio, ma per la vita dell'uomo, proprio per questo.
Ecco, mi concedono l'onore, eccellenza, di farle l'ultima domanda.
Bene, Lucia, grazie.
abbiamo capito dalle vostre parole, la Pasqua è un dono, è la buona notizia, appena concluso il Vescovo con queste parole che mi sembrano molto, molto azzeccate. E ecco, qual è la buona notizia, il dono che lei vorrebbe per questa Pasqua, non solo per sé, ma ovviamente per la sua diocesi di Tortona?
E forse, ecco, il dono che desidero, ecco, per me, per questo popolo che mi ha affidato, per tutti noi, è proprio quello di poter sperimentare, forse in modo nuovo, in modo ancora più profondo, in modo ancora più intenso, la bellezza, ecco, di questo amore che in ogni giorno della Settimana Santa e particolarmente nel Triduo ancora una volta potremo contemplare, vedere, di cui potremo rallegrarci e che potremo di fatto toccare con mano e far diventare nostro. Ma insieme a questo a me piace tanto anche un'immagine che è un'immagine proprio pasquale, che mi piacerebbe poter rivivere e che mi piacerebbe che tutti potessimo rivivere. Penso a quando Gesù è entrato nel cenacolo dove gli apostoli erano radunati, un po' impauriti, dubbiosi, e entra da risorto a porte chiuse e la prima parola che ridice da risorto ai suoi è proprio la seguente: pace a voi. Ecco, penso che questo della pace, che è il dono pasquale per eccellenza, sia un dono che sarebbe bello, ecco, poter ascoltare ascoltare dalla parola viva di Gesù, ricevere nel nostro cuore perché ridiventi criterio di vita. Certo, io in questo momento penso ai tanti teatri di violenza, di guerra, di dolore, no? Che ci sono nel mondo, lontano da noi e anche vicino a noi. Penso a tutti gli elementi di contrapposizione, di visione che anche nella quotidianità, no? Viviamo. Però penso anche a qualcosa d'altro che è più profondo e sta alla radice, perché nel momento in cui Gesù dà la pace, dice: vi do la mia pace. E la sua pace è quella che permette al cuore dell'uomo di essere in pace con Dio, prima di tutto. E a partire da questa pace con Dio, di essere in pace con se stesso, di essere in pace con gli altri, di essere in pace con tutta quanta la realtà, compresa la creazione. Ecco, di questa pace davvero piena, autentica, complessiva, abbiamo tanto bisogno. E io davvero spero e chiedo nella preghiera che la pace che il Signore vuole darci possa diventare una realtà in questa Pasqua, così che siamo in pace con Lui, in pace con noi stessi, in pace con gli altri, in pace tra di noi, in pace con tutta la realtà che ci circonda, in pace con il creato, perché la pace è il dono primo che il Signore risorto desidera fare a ciascuno di noi.
Grazie.
Eccellenza, grazie del suo augurio, grazie della sua presenza, soprattutto ci ha fatto piacere e bene. Grazie, ringrazio anche il collega Matteo.
Grazie a voi, grazie a voi.
Per la sua presenza. Questa è casa sua e quindi siamo, quando in qualsiasi momento lei voglia venire, noi siamo con le porte aperte sempre a disposizione, perché siamo, noi diciamo, la tua vita, la tua radio, non diamo del tuo al vescovo, però nel senso è sua, nel senso che la sappiamo essere sua nel cuore. Non solo perché per altri motivi molto più banali, quindi, e questo colgo anche l'occasione per ringraziare e fare gli auguri anche proprio di buona Pasqua a tutti i nostri ascoltatori e coloro che ci stanno anche vedendo attraverso la nostra Visual Radio e poi vedranno questa intervista, ai lettori del popolo naturalmente,
certo.
che stimoliamo sempre,
la potranno
leggere e invitiamo tutti, come facciamo sempre, a leggere Il Popolo e ad abbonarsi al Popolo e acquistare Il Popolo, perché è un bene prezioso per la nostra comunità ecclesiale. Gli auguri vanno a tutti i nostri collaboratori, ringrazio chi ci ha assistito e guidato in questa mattinata, ma anche tutti gli altri nostri ascoltatori e tutti gli altri nostri collaboratori, giovani, meno giovani, che sono tanti per fortuna.
Grazie a voi, grazie davvero a tutti voi che operate qui, e sono grato per quello che fate ogni giorno a favore della radio della nostra diocesi, e l'augurio di buona Pasqua è per voi che siete qui in studio, per tutti gli altri che operano qui e ovviamente per tutti i nostri ascoltatori, coloro che ci hanno anche visto, e tutti sono raggiunti da un abbraccio davvero affettuosissimo e anche da una benedizione di vero cuore. Buona Pasqua a tutti.
Evviva!